You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24/7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
Nuova puntata di Mondorama, la rubrica dedicata al cinema di Fantascientificast, e come sempre abbiamo qui con noi a parlarci di tutto ciò che è il cinema fantastico e fantascientifico il nostro caro Emanuele Manco, direttamente da Fantasy Magazine. Ciao Emanuele.
Ciao Omar, saluti a tutti.
Ah, dunque Emanuele, arriviamo, non dico un po' in ritardo, però parliamo di un film che è tranquillamente ancora nelle sale, e tra l'altro potenzialmente poteva essere uno degli eventi della stagione, vero?
Sì, era molto atteso Justice League, l'atteso film in cui confluivano alcune trame del DC Universe, in cui finalmente si vedeva il supergruppo per eccellenza della distinta concorrenza, come viene chiamata dai fan Marvel e da tutti coloro che la vedono appunto come la nemica, tra virgolette.
Emanuele, come ti è sembrato? Perché è un film, in effetti, che almeno io dal premesso che non l'ho visto, per cui non posso dare, come dire, supportati su un giudizio, per cui sai che bene o male mi fido ciecamente di quello che te mi dici. Però vedendo un attimino in giro, tutto sommato è stato accolto con una, non dico una certa freddezza, però con poco entusiasmo.
Perché è un film che aveva delle potenzialità, come tutti i personaggi di DC Comics. È un film che presenta alcuni dei supereroi più famosi della storia, perché stiamo parlando di Batman, Superman, che è morto nel precedente film, ma poi anche nel marketing dei trailer successivo è stato in qualche modo annunciato che sarebbe tornato anche in questo film. Wonder Woman, Flash, poi Cyborg e Aquaman magari sono meno famosi, ma comunque ci sono almeno i tre eroi principali della DC Comics, famosissimi e molto amati, quindi personaggi con grandi potenzialità, grande pubblico, sinonimo di supereroe prima dei supereroi Marvel, perché stiamo parlando di personaggi che esistono dagli anni 30 e 40, quindi sicuramente anche antecedenti. Però la DC, la Warner non hanno mai saputo sfruttare, cioè almeno non con questo universo cinematografico, le potenzialità con gli stessi risultati della Marvel, probabilmente perché non avevano pianificato bene un universo cinematografico, erano partiti un po' in sordina, e questo si vede, cioè tutto quello che è confluito in questo film è stato creato man mano. All'inizio il film su Superman, quello Man of Steel, in cui si è lanciato qualche riferimento, il Batman v Superman, il film su Wonder Woman che migliorava di parecchio la situazione, il pessimo Suicide Squad, e adesso questo film che non è neanche il peggiore della serie, anzi posso dire che probabilmente tra quelli di Snyder è il mio preferito addirittura. Però stiamo parlando di un film a cui io, per dire, se avessi dico il giudizio mio è che su Man of Steel è una stella, Batman v Superman 2 questo raggiunge le 3 stelle, cioè una sufficienza appena dimostrata, perché comunque è un film che sì, scorre, ha una storia in cui arriva un cattivo che vuole distruggere il mondo, arriva da un portale intradimensionale, vuole distruggere il pianeta perché lui è cattivo e i cattivi fanno così, gli eroi si dovranno scontrare più o meno, prima si scontrano tra di loro, dovranno capire un po' se sono chi è, di chi si possono fidare, e alla fine vinceranno perché ovviamente devono vincere. Però appunto molti si aspettavano qualcosa di grande, di spettacolare, anche perché se è vero che appunto dico, i risultati commerciali della Marvel sono non indifferenti, bisognava superarli sul terreno della spettacolarità. Ora questo film è poco, un poco più di Avengers, ecco, potrei dire, che però è di 5 anni fa, cioè, e questa è la differenza, è poco più spettacolare, ecco, però la storia è quella, cioè, un'invasione che deve essere scoraggiata da un gruppo di personaggi che devono fare squadra, quindi un clone alla fine, anche se poi i personaggi di sì esistevano prima, quindi è paradossale che, sì, che venga visto come il clone di qualcosa che nasceva come epigono, ma è così che funziona purtroppo, funziona anche quello che riesce a trasmettere al pubblico.
Ascolta Emanuele, Wonder Woman, ok, Batman va bene, anche se vuoi Superman, invece gli altri comprimari, chiamiamoli comprimari, oppure appartenenti a questa della Justice League, cioè mi riferisco a Aquaman piuttosto che Flash piuttosto che Cyborg, come li hai visti?
Il problema di questi personaggi è che sono introdotti in un film corale, quindi sono delle figure assolutamente minori. Se noi abbiamo potuto capire chi era il personaggio di Superman in un film a parte, se Batman v Superman può essere visto come il film di debutto di Batman, condiviso con Superman e Wonder Woman, ma essenzialmente lì si costruiva il personaggio, quello di Wonder Woman, idem, gli altri personaggi avranno un film in solitario però dopo, e quindi non hanno un arco particolarmente interessante particolarmente ampio, sono delle macchiette. Cyborg è il personaggio tormentato che ha subito un trauma perché appunto è diventato da mezzo macchina, e però la storia c'è, ma qual è non si sa. Idem per Flash, che rappresenta un po' lo scavezzacollo, il ragazzo imberbe, inesperto, un po' piagnone, un po' battutaro, che è un po' quello che è praticamente Spider-Man nell'ultimo film Civil War, e Aquaman che è il badass, molto cattivo, molto figo, coi pettorali in evidenza, le signore saranno contentissime perché Jason Momoa c'ha il fisico. Però appunto anche lì, qual è la sua storia? Sì, c'è Atlantide più o meno sullo sfondo, c'è qualche cosa, lo sapremo dopo. Quindi il risultato è che sono figure che va bene che siano di contorno quando il film è corale, va bene che nessuno dei personaggi debba essere più approfondito dell'altro. È chiaro che resta il dubbio su come questi personaggi si evolveranno. Quindi probabilmente essendo una costruzione diversa rispetto a quella della Marvel, in cui appunto prima abbiamo visto i singoli personaggi, li abbiamo conosciuti abbastanza bene in ogni singolo film e poi li abbiamo visti insieme, qui la costruzione, alcuni personaggi saranno di contorno perché li vedremo di contorno, perché non avendoli conosciuti prima identificheremo i tre personaggi chiave come personaggi faro, forse più qui Batman e Wonder Woman di Superman, che appunto poi appare verso la fine, e quindi non so quanto presa faranno sul pubblico. Di Flash c'è un'ottima versione che è arrivata ormai alla quarta stagione televisiva, quindi a quel punto il pubblico potrebbe anche rischiare di confondersi con questa versione.
Ecco, sono due versioni indipendenti parallele?
Assolutamente indipendenti, sono assolutamente indipendenti. Il mondo delle... è un'altra cosa appunto che differenzia la costruzione cinematografica di Marvel e DC. Mentre la Marvel ha fatto serie televisive strettamente collegate ai film, le serie Agents of S.H.I.E.L.D., Agent Carter, adesso la serie sugli Inumani, poi le serie Marvel Netflix, sono comunque tutte ambientate nello stesso mondo, le serie DC, quelle di Gotham, quella di Flash, la prossima Krypton e World of Tomorrow, sono tutte serie separate, sono ambientate in un loro universo interconnesso, anche Arrow è connessa in questo universo, ma non sono collegate ai film, sono due mondi a parte, per decisione del marketing di Warner, che ha deciso così, insomma, di indirizzarsi a pubblici differenti. Una scelta che secondo me poteva invece che comunque più interessante poteva essere quella appunto anche quella della Marvel, secondo me, però hanno deciso così, forse anche per distinguersi, e questa è la loro filosofia, la loro politica commerciale.
che a quanto pare però le sta dando anche torto, giusto, Emanuele?
Ma, diciamo che ecco, commercialmente i film Marvel ha fatto sfracelli, mentre questo film ha incassato poco più di 200 milioni in questo momento nel suo paese, quindi ha praticamente superato di poco il suo budget, ha incassato mezzo miliardo di dollari in tutto il mondo. Sono cifre che dico sembrano eccezionali, ovviamente sono cifre enormi se rapportate alle cifre di altri film, però per investimenti del genere, per personaggi del genere, ci si aspettava sicuramente di più, in proporzione ai film di Superman degli anni 70, ai film di Batman degli anni 90. Sicuramente ha ottenuto risultati superiori, quindi non è il potenziale che, per dire, se parliamo che Avengers ha fatto 2 miliardi di dollari, che un film medio Marvel ne incassa 500 quando va male, ecco, Justice League, che è il film culmine, che fa solo 500 milioni di dollari, è un mezzo insuccesso, non è sicuramente un successo commerciale da questo punto di vista.
Per cui tutto sommato diciamo che potrebbe essere un buon film, però come dicevate prima arriva con 5 anni di ritardo
Sì,
sostanzialmente.
insomma, poteva essere un buon. Se avessimo visto questo film qualche anno fa, avremmo detto: vabbè, ci saremmo divertiti. Se lo scopo è vedere dei supereroi che si picchiano e picchiano il cattivo e che dicono frasi effetto, più o meno fanno battute, e così il film può anche divertire, però diciamo che abbiamo visto qualcosa che non ha raggiunto né né quelle aspettative minime. Per esempio, se la Marvel aveva avuto senso mandare, come dire, in avanscoperta i Chitauri e tenere Thanos sullo sfondo per un grande film che sarà il prossimo anno, una volta che la DC aveva già visto appunto che questa qual era stata la politica Marvel, secondo me avrebbe dovuto lanciare subito il suo cavallo migliore, cioè Darkseid, che è il Thanos del Marvel Universe, del DC Universe, scusate, però addirittura, cioè, voglio dire, è anche lì antecedente, è un personaggio di Jack Kirby, dei Nuovi Dei, cioè è un personaggio della Madonna, scusandomi, quindi, voglio dire, potenzialmente intrecciarsi con la saga del Nuovo Mondo, probabilmente lo scopo finale, però ripeto, a questo punto meglio giocare in anticipo e giocarselo subito, visto che ormai l'inizio lento era stato usato dalla Marvel.
Diciamo che per assurdo, per cui Emanuele, cioè abbiamo la DC che sostanzialmente potrebbe attingere a un pantheon estremamente più variegato, non radicato, per sbagliato proprio il tempo, diciamo più variegato, più consolidato rispetto alla Marvel, che però ha questo grosso limite che non riesce, a carenze di marketing a questo
Sì,
punto.
di creazione di creativi, anche di creativi, cioè proprio di persone che sappiano fare film che abbiano una cifra stilistica, secondo me, a quell'altezza. La Marvel è stata produttivamente ha avuto un buon incontro di creativi. È impietoso fare il confronto su un film basandosi su quello che ha fatto la sua precedente concorrenza. Quindi, diciamo, però è questo, perché alla fine la DC ha inseguito su quel terreno. Però appunto non muovendosi nella stessa maniera. Secondo me il film migliora questo film Justice League, migliora un po' il tono, perché l'innesto di Josh Whedon evidentemente ha portato un po' di leggerezza, un po' di
Ecco,
perché appunto Snyder ha dovuto lasciare la produzione nel momento in cui ha avuto una tragedia in famiglia, la figlia ventenne morta suicida, e quindi a quel punto Whedon si è inserito, ma il film non è firmato da Whedon, e risulta co-scrittore della sceneggiatura, quindi ha scritto parti della sceneggiatura. Per le leggi statunitensi, un regista può firmare un film se supera una certa percentuale, che adesso non mi ricordo a memoria. Evidentemente questa percentuale, credo il 70%, ora mi viene in mente, è stata comunque raggiunta da Snyder. Quindi tutte le scene riscritte e rigirate da Whedon non superano quel 30% essenziale a considerare come coautore, se non come autore, un regista. Quindi c'è un tocco, ma non è proprio, diciamo, la preponderante. Il film dura meno degli altri film di Snyder, è meno enfatico, sicuramente è più asciutto, perché dura solo 2 ore. E che...
Solo 2 ore, Emanuele?
Sì, ormai siamo abituati a film di 2 ore e mezza, 2 ore e 40. No?
Cos'è, la director scat di Batman vs Superman? Cos'è? 3 ore abbondanti.
Sì, voglio dire, quindi stiamo parlando di... Snyder è un regista ridondante, stucchevole, in certi momenti barocco. Qui tutto questo viene attenuato, però appunto non salvo uno spettacolo dignitoso che probabilmente avrà anche una buona vita nel mercato dell'home video, io non posso dire di essermi annoiato, però è qualcosa che tu dici, ok, è la solita storia che conosciamo e abbiamo visto al cinema, chi ha letto i fumetti ne ha lette a bizzeffe, ecco. Però qui stiamo confrontandoci col mercato cinematografico, il pubblico che ha visto altri film di supereroi meglio riusciti in passato vede questo, lo vede come un clone, è un peccato, ecco, un peccato, perché ripeto, Batman è un signor personaggio, Superman lo è, non è un peccato non averli sfruttati al massimo delle loro potenzialità. Ci sono, diciamo, tutto funziona per certi limiti, ma non è che sempre ciò che funziona, ciò che è buono, ciò che è curato professionalmente sia un capolavoro. Questa volta non ci sono grossi errori, ma non ci sono neanche grossi pregi, e quella è la differenza di questo film rispetto anche agli altri film DC. Va un po' meglio, per esempio non ci sono le musiche onnipresenti di Zimmerman,
quasi c'è un buon... a livello funereo, direi.
Sì, c'è Danny Elfman che secondo me fa un lavoro dignitoso, riprende anche il suo tema di Batman, quindi fa un po' di fan service, però appunto miglioriamo, andiamo migliorando, però da qui a qualche anno vedremo qualcosa all'altezza di quello che ci aspettiamo. Già in questi giorni sono usciti i trailer Marvel che annunciano sfracelli.
Infatti, guarda, mi hai anticipato una domanda che, diciamo, volevo farti, Emanuele. Sono appena usciti i trailer di Infinity War. Cosa ne pensi da quello che si è visto?
Il trailer punta alla spettacolarità, allo scontro con il grande nemico, e punta a calato finalmente l'asso che è tenuto nel mazzo per questi anni. È il momento è il momento finale, vedremo tutti i personaggi. Il trailer punta a farci capire che questo sarà il momento in cui ci sarà l'apoteosi del progetto del progetto Marvel Cinematic, quindi annuncia questo. Con qualche perplessità sulla resa, potrei dire, spettacolare della figura di Thanos, che per ora si fanno molte battute sul fatto che sia pelato, sì, assomiglia a quello di una trasmissione di Sky, quella dove comprano oggetti usati, che io ho visto 2 o 3 volte affari di famiglia, sono un po' di battute, no?
L'ho visto addirittura stile Homer Simpson, anche addirittura.
Esatto, è chiaro che c'è questo, però attenzione, questo significa anche comunque che il personaggio buca nonostante tutto, cioè se un personaggio diventa subito un meme, anche negativo, comunque rimane impresso, quindi è chiaro che, mentre insomma, tornando a Justice League, di questo Steppenwolf non ci ricorderà nessuno, cioè voglio dire, a malapena forse sappiamo, lo so io chi è questo cattivo, ma hanno i personaggi, gli appassionati di fumetti, ma non è che si ricorderanno un grande cattivo, un grande avversario di Batman, cioè, che lì non c'è niente di memorabile in questo, no?
Anche qua il marketing ha perso colpi anche qui.
Sì, stiamo parlando di grosse multinazionali, Disney e Warner sono 2 grosse multinazionali, in questo momento Disney Marvel ha un marketing e una capacità creativa che evidentemente riesce a bucato di più, mentre questo, il problema è comunque il prodotto, cioè puoi fare tutto il marketing che vuoi, ma se non hai il prodotto, se non hai un prodotto che raggiunga la soddisfazione del tuo utente finale, allora hai perso. In questo caso la soddisfazione è minima, i fan non sono stati particolarmente entusiasti, alcuni proprio completamente delusi. Io non mi sento un deluso completo, però posso dire che poteva essere meglio, ecco, credo così.
Tra l'altro, Emanuele, è di questi giorni che, come dire, quei rumors che si tiravano indietro da un po' di tempo, sembra che sia questione di momenti, momenti in campo finanziario, no? Il fatto dell'acquisizione completa da parte della Disney della 20th Century Fox.
Sì, c'è questa possibilità. La Disney punta al catalogo multimediale di Fox, punta ovviamente ai personaggi, quindi ai diritti sugli X-Men, quindi l'universo mutante, che potrebbe e i Fantastici 4, che potrebbero quindi ritornare sotto l'egida della Marvel e quindi dare luogo a film prodotti da Marvel, con integrazione del Marvel Cinematic Universe. Diciamo che in questo affare la Marvel è solo uno dei i diritti sui mutanti sono veramente la ricaduta finale, perché poi appunto quello che interessa a Disney è acquisire un catalogo storico di film, di classici, di prodotti televisivi impressionante, perché il suo obiettivo è anche quello di creare, di sganciarsi negli Stati Uniti almeno e forse anche poi nel resto del mondo dalle partnership con le TV via cavo, le TV online tipo Netflix e creare un suo network completamente avulso, un suo canale multimediale con tutte le sue produzioni da adulti a bambini e con altre produzioni che riesca ad acquisire. Quindi aumentare il numero di contenuti, il numero di proprietà intellettuale a disposizione per schiacciare come schiaccia sassi tutti i concorrenti.
In effetti sta diventando quello, poi tutto sommato, perché sta
Sì,
acquisendo.
consideriamo la fusione Disney Pixar, la fusione Disney Lucasfilm, l'acquisizione Lucasfilm, l'acquisizione della Marvel prima ancora. E quindi sono tutte strategie da monopoli del multimedia, perché appunto più grande si è, più potenzialità di mercato ci sono, più mercati si possono esplorare, anche con l'ambizione poi di aggredire una volta e per tutte il mercato cinese, per esempio.
Tra l'altro sentivo anche che i rumors che c'erano una volta che stiano addirittura proponendo alla Disney addirittura un remake di Black Hole, del buco nero.
Sì, è chiaro che avendo una proprietà intellettuale all'epoca sfruttata malissimo perché il film effettivamente fu un insuccesso commerciale, quindi anche tutti i prodotti dell'epoca non vendettero chissà quanto, è una proprietà che hanno, quindi magari il tentativo di riutilizzarla può essere che ci sia. Disney sta per esempio continuando imperterrita a rifare i suoi classici d'animazione in live action per creare nuove occasioni di produzione e di mercato. È una macchina enorme, quindi con tante divisioni, con tante potenzialità e tanti professionisti all'opera.
Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows that the captain lied. Everybody got this broken feeling like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful. Oh, give or take a night or two. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows that it's now or never. Everybody knows that it's me or you. And everybody knows that you live forever when you've drawn a line or two. Everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe's still picking cotton for your ribbons and everybody knows, and everybody knows that the plague is coming. Everybody knows that it's moving fast. Everybody knows that the naked man and woman are just a shining artifact of the past. Everybody knows the scene is dead, but there's gonna be a meter on your bed. Everybody knows, and everybody knows that you're in trouble. Everybody knows what you've been through, from the bloody cross on top of Calvary to the beach of Malibu. Everybody knows it's coming apart. Take one last look at the sacred heart before it blows. Everybody knows.
State ascoltando Fantascientificast, probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache dalla galassia del quadrante alfa. www.fantascientificast.it. Email redazione@fantascientificast.it.
Invece Emanuele, allora diciamo che uno dei dogmi del podcast dice che non bisogna mai dire, fare accenni alla, come dire, a quando si registra, ma noi tanto qui siamo un podcast un po' strano, per cui lo facciamo tranquillamente. Oggi era, come dire, c'era la prima, la scala, e invece settimana prossima c'è un'altra prima importante, vero Emanuele?
Sì, il 13 arriva, due giorni prima degli Stati Uniti d'America, Star Wars, Gli Ultimi Jedi, altro film attesissimo, perché appunto le aspettative sono enormi. Il film, l'episodio 7 è andato benissimo, è andato bene Rogue One, questa storia continua la saga della famiglia Skywalker, anzi è il momento centrale di questa nuova trilogia. Ricordiamo che finora i migliori film della trilogia di Guerre Stellari sono, a detta di tutti i fan, i propri secondi di ogni sì. trilogia. Quindi in questo momento c'è la volontà, il desiderio, la speranza da parte dei fan che questo film sia il nuovo L'Impero Colpisce Ancora, diciamo, che abbia le stesse potenzialità emotive, lo stesso impatto. E vedremo, i trailer lasciano trasparire un film spettacolare, intenso, sarà sicuramente drammatico, un film divertente, suppongo, che darà ai fan quello che vuole, anche al grande pubblico, stiamo parlando di numeri impressionanti.
Sì.
quindi l'attesa è enorme, tra l'altro un'attesa che non è affatto mitigata dal fatto che già c'è un orizzonte addirittura oltre, perché l'anno prossimo uscirà il film su Han Solo, diretto da Ron Howard, dopo che Chris Lord e i due registi precedenti, quelli di Lego The Movie, si sono ritirati perché in contrasto con la Miller e Lord, in contrasto con la Disney, si sono ritirati. C'è un film in solitario che non si sa quale potrebbe essere, Boba Fett, non si sa. È una trilogia diretta proprio dal regista di questo film, una trilogia successiva che andrà oltre, già opzionata, già premessa per la quale Johnson è stato messo sotto contratto. Quindi già sappiamo che Star Wars continuerà oltre probabilmente le nostre vite, però. Perché appunto non penso che finiranno solo questi tre,
No,
quindi da qui a tra i prossimi 30 anni probabilmente avranno
ma
materiale, 30,
no,
40, quello che è.
esatto, anche perché è un universo che c'è un materiale veramente per generazioni di film, in senso
Quello è
generazioni.
ancora da vedere, nel senso che diciamo sì, c'è tanto materiale che ha dato luogo a film, a fumetti, per ora, a spin-off e quello che è. C'è da dire che per ora, essendo che l'universo canonico si è ristretto ai film e a poco altro materiale, in questo momento abbiamo l'orizzonte dei film della famiglia Skywalker, abbiamo il film Rogue One, qualche romanzo, abbiamo un universo in questo momento più ristretto. Le direzioni in cui vorranno andare saranno oltre e saranno tutte da capire perché appunto di materiale Legend, cioè di quello che prima era universo espanso e che adesso non lo è più, ce n'è tantissimo a cui attingere. Quindi bisognerà capire da quale parte attingeranno, come man mano verranno fatte. Io per esempio a Lucca ho incontrato Timothy Zahn, autore di tre romanzi, di ben 12 romanzi ambientati in questo universo espanso, che è stato molto contento quando uno dei personaggi della sua prima trilogia, la trilogia di Thrawn, cioè il grande ammiraglio Thrawn, è stato reinserito nella serie Rebels, perché appunto questo non era detto, cioè non era chiaro quali personaggi sarebbero stati ripresi e quali no. E quindi a questo punto è tutto da vedere e sarà tutta una cosa da scoprire. Appunto, creerà molte aspettative, ma insomma sarà una cosa dei prossimi anni, quindi per ora limitiamoci ad aspettare la prossima settimana, episodio 8, e a vedere come, magari poi ne riparleremo qui,
No,
ovviamente.
beh, ovviamente questo era anche per lanciare il fatto che no, non lasceremo i nostri ascoltatori, come dire, senza qualcosa su. Stiamo preparando, io e Emanuele stiamo preparando qualcosa diciamo, nel subito post uscita del cinema nelle sale. Risparmiamo ai nostri ascoltatori, Emanuele, il discorso delle voci di Quentin Tarantino, che sta lavorando sul nuovo film di Star Trek. Quello per adesso direi che finché non abbiamo notizie certe, direi
Sì, direi che per ora è solo un'ipotesi molto
un'ipotesi
affascinante.
molto, molto affascinante, però direi che finché sono rumors, lasciamoli perdere.
Sì, io poi, sai, io ho la tendenza a voler giudicare poi alla fine i prodotti finali. Io non avevo nessuna aspettativa negativa nei riguardi di Justice League, nonostante non abbia apprezzato i film di Snyder precedenti. Tuttavia, quindi non sono rimasto neanche delusissimo, però pazienza, insomma, è stato un prodotto che è passato così, senza infamia e senza lode, lo definirei, con alcune cose buone, alcune cose quindi cattive. Quindi però è importante aspettare i prodotti prima di giudicare, perché sulla carta nessun prodotto secondo me nasce male o nasce bene, per partito preso. Bisogna vederli, bisogna valutarli, ecco.
E soprattutto cercare di non valutarli dal trailer, perché i trailer adesso sono cosa a parte, te mi hai
I trailer
insegnato.
mentono, i trailer ovviamente hanno l'obiettivo di raccontarti qualcosa che ti porti nelle sale. Non dico che mentono, però sicuramente hanno lo scopo anche di non rivelare troppo. Quando qualcuno per esempio, osservava che di alcuni film in passato, adesso questa cosa è diminuita molto. Io su Fantasy Magazine ricevo molte meno notizie di trailer di quante non ricevessi un tempo per alcuni film. Cioè, sì, ok, ci sono il trailer iniziale, il trailer di lancio, però mi ricordo ondate di trailer per alcuni film Marvel in passato, però alla fine, guardando bene, ok, il primo trailer dura 5 secondi, è proprio il logo, così, 4 passaggi, poi un altro ne dura 15, uno dura 20, ma accumula, mette scene, qualche scena in più, arriva un trailer da 2 minuti e mezzo, che è la somma praticamente dei trailer precedenti, a cui sono stati aggiunti man mano altri pezzi, quindi alla fine quello che vedi sono delle selezioni di un paio di minuti e di cose che, se veramente le vai a rivedere dopo, ti rendi conto che cercano di raccontarti un altro film. E non mettendo per esempio in contrapposizione scene che non sono consecutive, scene che non sono contrapposte, un personaggio che continua, che parla, che sembra parlare a un altro, ma in realtà non sta parlando all'altro. E sono due pezzi di dialogo che insieme sembrano filare, ma che in realtà sono magari a due parti opposte del film.
Se vuoi, sono come dirti delle altre versioni del film stesso, per assurdo.
Sì, assolutamente. Sono mini film che alla fine sono differenti. Mentre negli anni 80, 70, se andiamo a guardare i trailer degli anni di quegli anni, c'erano trailer che ti raccontavano l'intero film. Sì, in sintesi, c'erano 3 minuti in cui il film era dall'inizio alla fine raccontato, praticamente. Quasi anche con qualche passaggio chiave, perché lo scopo era quello di proprio farti il sunto del film. Questa cosa, questa volta, adesso no, c'è un altro modo di fare, quindi che possono anticipare o spoilerare cose principali, no. Rivelazioni principali, mi spiace dirlo, ma non mi spiace, dico, per quelli che odiano gli spoiler, ecco, state tranquilli, gli spoiler non ci sono. Cosa che vorrei dire, se non l'avete ancora visto Justice League, è che, altra cosa in cui la DC ha inseguito la Marvel, ci sono ben 2 scene, una a metà dei titoli di coda e un'altra alla fine, proprio alla fine, all'ultimo istante, dopo che si è spento quasi sono accese quasi le luci in sala, e anche lì imita la moda Marvel, perché appunto ha funzionato. La gente sa che deve aspettare fino alla fine, almeno i fan più accaniti, e quindi anche la DC punta su questo artificio.
Che poi guarda, racconto, permettimi un aneddoto che è forte, il fatto che poi adesso diciamo delle scene post titoli di coda ormai sta contagiando in una maniera terrificante. Mi è capitato ultimamente di andare a vedere 2 film che non erano né di supereroi, niente, era un giallo, tanto uno era la ragazza del lago, quel giallo trailer tratto dal libro di Carrisi. Sì. E uno tra l'altro era l'altro invece che mi è capitato di vedere prima era la Grande Muraglia, quella sorta di fantasy con Matt Damon.
Sì. Sai che hanno 2 scene?
No, non hanno 2 scene. La gente stava in fondo fino ai titoli di coda inoltrati, perché era in attesa delle scene dopo i titoli di coda.
Questo è curioso.
No, erano tutta gente, diciamo, della nostra età, Emanuele, per cui bene o male non... tanto uno si è anche incavolato dicendo, ma come non c'è la scena finale? Guardi che non è che ha tanto senso in un film del genere mettere qualcosa. Ormai si vede che ha lanciato questa mania dei titoli, diciamo, delle scene, ha una moda, ha lanciato sostanzialmente.
Sì, aveva un senso, appunto, ha un senso per come sono strutturati questi film, perché ti rimandano a film successivi, perché il loro scopo era essere un traino, darti qualche indizio per appunto solleticare la tua attenzione per i film futuri. Sicuramente, vuol dire, non ha molto senso appunto in un giallo in cui si scopre il colpevole, a meno che non vogliano darti qualche violazione. Poi in alcuni film ci sono delle scene divertenti, in alcuni film Disney Pixar ci sono delle scene finali molto carine,
i blooper dei vari,
esatto, no, ma anche per esempio nel sequel di Monster & Co c'è la scena in cui c'è una un mostro a forma di lumaca che arriva tipo alla fine del semestre
è vero,
queste scene sono carine, però appunto che il pubblico si sia affezionato è interessante, perché almeno è un buon viatico anche per questi film. Sapessi quante volte, quando vado a vedere i film Marvel, ci sono persone che si mettono davanti, che si alzano subito, oppure nei cinema, ancora peggio, nei cinema accendono le luci appena cominciano le note della sigla finale. Ecco, questa cosa, insomma, da questo punto di vista mi fa piacere che ci sia un'abitudine anche perché i titoli di coda A noi cinefili divertono. A me diverte leggere, anche se poi me li discordo tutti regolarmente, quante centinaia di persone hanno lavorato.
Ma è anche io la trovo anche, tutto sommato, Emanuele, una forma di rispetto.
Assolutamente sì. Anche sono centinaia di persone che lavorano, esatto, noi sono migliaia a questi film.
Quello che per esempio io non sopporto, e qui non so se sei d'accordo con me, è che per esempio la stessa cosa non c'è quando trasmettono un film in televisione, che normalmente i titoli di coda vengono tagliati regolarmente, tagliati proprio all'inizio, neanche...
Sì, stroncato nel nome della pubblicità, ovviamente, caso, perché poi anche quello, in quel caso loro nel minutaggio complessivo dello slot inseriscono la pubblicità e quindi allora il film...
E quello è un vero peccato, perché io lo trovo, come ti ripeto, una forma di rispetto nei confronti di chi ha lavorato un film e del lavoro poi di queste persone che hanno contribuito a darci dei momenti di piacere, no, quantomeno.
Assolutamente. Quindi mi fa piacere che un po' questa sensibilità, magari nell'attesa di qualcosa, ci sia da parte del pubblico. Però a me è capitato probabilmente il contrario al momento, specialmente in film in cui invece c'è il titolo di coda, e ormai è un meme anche per gli appassionati. Il vero fan Marvel aspetta, esatto. Sa... E gira la voce, cioè lo gira, attenzione, questo è un film Marvel, quindi la scena c'è, aspettatevela, perché in effetti poi, ad esempio, in Guardiani della Galassia 2 c'erano almeno 5, per esempio.
Lì hanno proprio ceduto.
Quindi anche il film DC insegue questa cosa, e quindi l'ultimissima scena di Justice League è importante perché annuncia il nemico che probabilmente la Justice League avrà in futuro. Quindi insomma, cose che fanno parte della storia alla fine, inserite alla fine perché per creare quell'attenzione e per creare anche quell'interesse verso i titoli e il lavoro delle persone che hanno lavorato.
Ovviamente poi nelle show note dell'episodio metteremo sia il link alla tua recensione su Fantasy Magazine, tra l'altro poi volevo anche mettere il link a quella splendida recensione da parte di Leo Ortolani, che è veramente come... È ritornato.
Sì, Ortolani è tornato a essere cattivo. Questo film ha suscitato i suoi peggiori istinti. Questo dire, io non sono stato così cattivo perché, insomma, da un punto di vista, lui ha proprio incarnato il fan deluso, molto deluso, perché il film dice: ma.
Non lo vedevo così arrabbiato dai tempi dello Star Trek, del primo Star Trek di J.J. Abrams, e anche del secondo, veramente.
Sì, sicuramente le recensioni di Ortolani incarnano quell'atteggiamento legittimo da parte di chi del fan sfegatato. Quindi qui non parliamo di cinematografia, di giuristici cinematografici in senso stretto, parliamo di un altro approccio che fa parte anche del pubblico, ecco, quello di pancia.
Sì, esatto. Bene, direi che per questa puntata è tutto. Ovviamente, Emanuele, diamo appuntamento a settimana prossima, non so quando, perché apparentemente vedremo poi di fasarci con tempi e tutto, per cui magari aspettatevi una sorpresa infrasettimanale. Io la butto lì, Emanuele, dopo vediamo come ci organizziamo. Ovviamente per parlare dell'evento, se vuoi, dell'evento di... Io lo chiamo proprio l'evento di quest'anno, poi diciamoci.
Alla fine sì, è l'evento culminante, inutile discuterne. I film Marvel sono stati grandi eventi quest'anno, però Star Wars, quando c'è Star Wars. Un episodio della trilogia del ciclo principale, e basta, è l'evento che tutti aspettiamo. Quindi...
Per cui, come dire, rimanete sintonizzati, come si diceva una volta, rimanete sintonizzati sui nostri feed, che compariremo presto con una puntata dedicata a
Star Wars gli ultimi Jedi.
Bene, Emanuele, ti ringrazio tantissimo di essere stato ancora qui con noi. A questo punto diamo appuntamento per settimana prossima. Ciao Emanuele, grazie.
Ciao.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo fondamentale e decisivo del Cylon Prof. Massimo De Santo e la partecipazione straordinaria di Elisa Elena Carollo. www.fantascientificast.it. Email redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Potete seguirci e interagire su Facebook alla pagina Fantascientificast e su Twitter sul profilo @FantasciCast. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes e sostenerci con Patreon tramite l'apposito bottone sul nostro sito, oppure visitando la nostra pagina Patreon www.patreon.com/fantascientificast. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.